Ora cominciamo a registrare. E mentre il premier di questo paese propone di mettere incinta Eluana, noi andiamo a vedere cosa si decide in Parlamento rispetto ai nostri corpi. Una riflessione intensa e appassionante ci vedrà vagare dalla realtà all'utopia, con in mente sempre la stessa domanda. Siamo sicure che politica sia un nome al femminile? Continuiamo a denunciare riflettendo, a decostruire ricostruendo. Tremate, le pulci sono tornate. Siamo di nuovo qui a Radio Di Massa, il programma Le Pulci nelle Orecchie, programma di informazione femminista. Siamo qui con Giovanna, oggi siamo gasate ragazzi perché siamo organizzate, abbiamo fatto una scaletta seria, non ci interromperemo, non faremo casini con la musica, spero. E allora, comincia Giovanna che continua il discorso dell'altra volta, Giovanna parla di utopia giustamente. Ok, vai giù.
Ciao a tutte ragazze. Eccoci al nostro secondo incontro con questo spazio di comunicazione, di riflessione, di proposte, di impegno. Insomma, dicevamo anche l'altra volta, di interesse per noi, per le donne, per ciò che succede in giro, che decidono di noi, che fanno vedere di noi. E sì, perché intanto il mondo intorno si muove. E non direi proprio in superficie. Forse si potrebbe dire che le cose accadono anche in superficie, ma toccano in profondità. Scavano piano piano delle cose dentro di noi, nella società, nella cultura che ci circonda, che ci insegna e che si fa. È sempre stato così, e a piccoli passi, e a volte neppure tanto piccoli, che si sono creati, e tra le altre cose, quelli che si chiamano stereotipi sulle donne, li conosciamo, le convinzioni, le certezze, tutte cose che addirittura a volte vengono ricondotte, sono state ricondotte tante volte, anche al piano biologico. Come a dire per esempio che il corpo delle donne, ma non il corpo nella sua singolarità, ma il fatto che essere donna inscrive tutti noi in una specie di predisposizione, forse per una questione di DNA, ad avere degli atteggiamenti che danno a ciascuna delle caratteristiche. Non so, ad esempio, la sensibilità, la predisposizione alla cura, alla dolcezza, ne avete sentito parlare, no? Che cosa succede? Le donne, quando hanno iniziato la loro lotta contro questi stereotipi, contro queste convinzioni, hanno cercato di mettere in discussione, oltre a tutto quello che c'era intorno, oltre al piano politico, oltre alle leggi che c'erano, che proibivano delle cose, che le facevano vivere in uno stato di sottomissione in tanti casi, hanno cercato queste donne, all'inizio delle loro lotte, a lavorare su quello che si chiama il piano simbolico della rappresentazione e hanno messo in evidenza tutte quelle cose che ho detto fino adesso, cioè il fatto che molto di quello che si dice di noi ha a che fare più che altro con quello che la cultura ha voluto dire di noi, ha voluto fare di noi. Volevo leggervi a proposito di questo una cosa interessante, una cosa che ho preso da un libro di Françoise Héritier, che è un'etnologa africanista, è una specialista dei rapporti di parentela. Il libro si intitola Maschile e femminile, il pensiero della differenza, e in questo libro a pagina 9 c'è scritto: mi considero dunque materialista, parto effettivamente dal biologico per spiegare come hanno avuto luogo sia le istituzioni sociali che i sistemi di parentela e di pensiero, ma ponendo come petizione di principio che questo dato biologico universale, ridotto alle sue componenti essenziali irriducibili, non può avere una sola e unica traduzione e che tutte le combinazioni logicamente possibili nei due sensi del termine, matematici, pensabili, sono state esplorate e realizzate dagli uomini in società. Interessante, no? Anche il dato biologico, allora, ci dice Héritier, non è univocamente determinabile. Questo vuol dire che tante cose che sono state dette e scritte di noi, forse, mettiamo tra virgolette, forse, erano false, erano giustificate condizioni di sottomissione o di sofferenza di millenni. Ma magari su questo torneremo un'altra volta, in un altro momento di questi incontri radiofonici, di questo spazio che abbiamo pensato di chiamare, in qualche modo, donna. Sì, in qualche modo, nei mille modi in cui possiamo parlare di noi oggi, in cui parlano di noi, in cui decidono di noi.
Thank you.
Questa era Cat Power con Good Woman e passo la parola ancora a Giovanna.
Ragazzi, parlavamo di corpo, restiamo al corpo, continuiamo a parlare di corpo. Prima il corpo di cui parlavamo era un corpo biologico, parlavamo delle costruzioni culturali. Adesso parliamo di un corpo, che è un corpo di Stato. L'avrete visto forse sulle prime pagine del manifesto questo titolo, ma su volantini per strada che sono stati dati anche in questi giorni. Corpo di Stato, il corpo di Eluana. Avrete sicuramente sentito parlare di questa storia, non sarà una novità. Eluana è da 17 anni in uno stato vegetativo, dopo un incidente. La sua storia la conosciamo, sappiamo tutto quello che è successo, ormai la televisione e i mezzi di informazione ci stanno dicendo tutto. La cosa peggiore è che tutto quello che ci stanno dicendo è sempre di più qualcosa che va contro la nostra libertà di poter scegliere. Su questo sarebbe importante parlare, poterne parlare insieme. Le posizioni sono diverse, sono tante. Eluana, prima di avere l'incidente, aveva visto un amico in una situazione simile e aveva detto che lei non ci sarebbe mai voluta rimanere, non avrebbe mai voluto continuare a vivere in una condizione del genere. Il padre, dal momento in cui diventa tutore di Eluana, cerca di far rispettare questa volontà, cerca di far rispettare la volontà di quel corpo che adesso, che è staccato dal cervello e che non è più governato dal cervello, che è in uno stato di incoscienza, non può far rispettare le sue volontà. Abbiamo sentito le ultime dichiarazioni in televisione legate agli interventi del governo, a quello che il nostro Presidente del Consiglio ha detto, al fatto che il corpo di Eluana è un corpo che potrebbe in qualche modo essere ancora considerato un vero e proprio corpo di donna. Eluana ha il ciclo mestruale, potrebbe quindi avere un figlio. Come potrebbe averlo questo figlio? E chi dovrebbe decidere che Eluana dovrebbe avere un figlio? Perché non può scegliere liberamente di fare quello che vuole, di fare quello che aveva detto di volere e che il padre sta cercando di far rispettare? Sono intervenuti tutti su questa discussione, è intervenuta la Chiesa, è intervenuto il Parlamento, sono intervenuti i giornalisti. Una delle ultime cose che ho visto, e non so se è successo anche a voi, è una trasmissione su Rai 1 in cui c'è stato un dibattito tra la Roccella e la radicale Bonino. Ho sentito delle cose che mi hanno fatto rabbrividire. Quello che è stato detto è che Eluana, in qualche modo, ovviamente parlo della parte della Roccella, non può essere uccisa perché Eluana in realtà vive. Ma che cosa vuol dire vivere? E che cosa vuol dire essere liberi di scegliere anche non di poter vivere? Questo è tutto un discorso che si ricollega alla legge che sta decidendo in Parlamento, che si farà in Parlamento sul testamento biologico, una legge controversa, una legge che farà molta difficoltà ad essere fatta in un modo che lasci libertà a tutti. Ragazze, questa era A Woman Left Lonely di Janis Joplin, una ragazza lasciata sola. Forse sarebbe meglio se Luana fosse lasciata sola. È una storia che comunque seguiremo e tenete conto che è difficile parlarne, muove le coscienze, muove tante cose dentro di noi e a volte si ha anche un po' l'impressione di strumentalizzarla, di farla essere una delle storie, una delle tante storie per poter parlare di qualcosa, per poter parlare e riempire uno spazio. In realtà a noi interessa perché è una storia che ha a che fare con noi, perché ha a che fare con noi donne, col nostro corpo, con la nostra libertà. Cambiamo argomento. Un'altra cosa di cui volevo parlarvi oggi e che riprende in qualche modo quello che abbiamo detto anche l'altra volta è, ha a che fare con quello che è stato il pacchetto sicurezza del governo. Torniamo quindi un po' alle leggi, a quello che ha a che fare con quello che dicevamo, diremo sempre, stanno decidendo e decidono di noi. L'altra volta parlavamo del decreto Carfagna-Alfano, quello approvato alla Camera il 29 gennaio scorso ed ora passato all'esame del Senato. Si tratta, l'abbiamo visto, di un progetto normativo che, riconoscendo lo stalking come reato pubblico punibile penalmente fino a 4 anni di reclusione, colma di fatto quello che fino ad oggi è stata una grande lacuna del nostro ordinamento, che non consente alla magistratura di bloccare sul nascere queste forme di persecuzione che spesso sfociano in gravissimi casi di violenza. Il decreto è quindi un passo importante soprattutto per noi donne, che tuttavia, anche di questo abbiamo parlato la scorsa volta, ha suscitato polemiche per tutta una serie di mancanze strutturali che, pur dando finalmente un nome anche legale ad un reato di questo tipo, di fatto non tutela effettivamente fino in fondo la donna, lasciandola a se stessa da molti punti di vista, lasciandola sola nei confronti delle istituzioni, nei confronti soprattutto della famiglia e sola anche da un punto di vista economico. Come può una donna poter sostenere tutta una serie di spese legali quando magari la persona contro cui si lotta è proprio una persona che fa parte della sua famiglia, che fa parte di una conoscenza? Comunque, tra le varie polemiche, quelle sempre diciamo che anche l'altra volta abbiamo accennato, voglio tuttavia ricordarvi quella legata al fatto che lo stalking non è stato introdotto, come proponevano le opposizioni durante la discussione parlamentare, all'interno del pacchetto sicurezza, decreto che sotto silenzio è stato convertito in legge il 19 gennaio. Da ciò la considerazione di molti, secondo cui è chiaro che aiutare le donne e alleviare le loro sofferenze per il governo non è un'urgenza, tant'è vero che perfino lo stupro, i processi saranno sospesi per effetto del decreto Salva Silvio e saranno pure sospesi i processi per le violenze in famiglia, che come noto sono la grandissima parte delle violenze inflitte alle donne, ma non costituiscono allarme o pericolo per Berlusconi. Così che quelli che hanno sete di giustizia dovranno attendere che Berlusconi riesca a sfuggire alla giustizia. Ma torniamo al pacchetto sicurezza, perché è questo che ci interessa e su questo che voglio richiamare la vostra attenzione. Evidentemente esso è carente da molti punti di vista, moltissimi per quanto riguarda le donne, ma e non soltanto quelle italiane, anche quelle straniere. Non è un caso infatti che il 31 gennaio scorso le comunità di migranti, le donne in onda, le donne di azione e le anarchiche, le femministe, le lesbiche, con lo striscione su cui c'era scritto "la violenza sulle donne non dipende dal passaporto, la fanno gli uomini", hanno manifestato insieme contro il pacchetto sicurezza. Le donne migranti, in effetti, se ci pensiamo e facciamo riferimento anche a quello che è contenuto nel pacchetto, sono le più colpite da questa legge. Tra i provvedimenti più gravi contenuti nella legge ci sono ad esempio l'introduzione del reato di immigrazione clandestina, il pagamento di una tassa per il rilascio del permesso di soggiorno, l'obbligo di segnalazione all'autorità per i magistrati senza permesso da parte dei medici che li hanno presi in cura e la detenzione all'interno dei centri di identificazione, una nuova versione dei CTP. Insomma, che ne pensate?
Bene, prima di passare alla nostra rubrica sui femminicidi della settimana, aiutate come sempre dalle ragazze di Femminismo a Sud, le nostre siciliane preferite, volevo giusto ricordare di due appuntamenti fondamentali, che sono uno per il 13 di questo mese, c'è lo sciopero generale a Roma e insomma mai come questa volta è fondamentale esserci attivamente come femministe, in quanto la condizione lavorativa della donna va peggiorando sempre di più. Dall'altra parte, il giorno successivo, il 14 febbraio alle 14, c'è la manifestazione Novat, di cui abbiamo letto la piattaforma la volta scorsa e che richiede grossa partecipazione. Do spazio adesso alla sigla della nostra rubrica sui femminicidi, My Secret Treason di Lisa Germano.
Don't take me there. But I know this, as dumb as I am. When I was young and it was winter in our yard, there used to be snow there.
Mitica Lisa Germano. Adesso facciamo una breve sintesi delle violenze delle quali parla la stampa negli ultimi giorni. Sintesi tratta sempre dal blog di Femminismo a Sud. Oggi, cioè ieri, si sono ricordati dello stupro del 17 gennaio a Roma, in cui un ex fidanzato che ha stuprato la ex fidanzata perché non voleva proprio rassegnarsi a non essere più fidanzato. Nell'annuncio della questione il TG ha pronunciato almeno 10 volte la parola fidanzato, figlio di buona famiglia, mamma, insegnante, padre impiegato, ragazzo normale, fidanzato, buona famiglia, fidanzato, zato, ato. Egli ha stuprato una fanciulla perché ella non lo voleva più. Dello stupro ne parlammo noi e altre 3 persone in tutta Italia, credo. La notizia è in fase di recupero perché a lui sono stati concessi gli arresti domiciliari. Nel pacchetto sicurezza, quello dove si negano cure primarie agli immigrati e si commettono moltissimi atti di discriminazione nei confronti di tanti pezzi di umanità, c'è un punto nel quale si dice che non vorrebbero più concedere arresti domiciliari in caso di stupro. Ricordiamo che gli arresti domiciliari sono stati concessi a 2 stupratori italiani, romani. I rumeni invece stanno in carcere. Chi tra i rumeni dello stupro di Guidonia ha i domiciliari non sono gli stupratori, ma coloro che secondo l'accusa li avrebbero aiutati a nascondersi. Seconda notizia. Tra i punti del suddetto pacchetto sicurezza c'è la licenza alla vendita dello spray al peperoncino. Se da ora in poi vedrete per strada rumeni o stranieri di etnie non gradite con gli occhi inutilizzabili, saprete perché. Gli immigrati sono cavie perfette per rimettere sul mercato un prodotto che andrà certamente a ruba. Chi è la casa produttrice? Chi ci guadagnerà? Terza notizia. Il Corriere. Il Corriere ha tirato fuori un'inchiesta di superficie sugli stupri di guerra in Congo. Storie terribili. Loro stanno malissimo. Invece noi stiamo di un bene. Poi, sempre il Corriere, pubblica una doppia notizia di 2 tentate violenze. un rumeno contro un'italiana e un vecchio italiano contro una badante rumena. Indovinate quale notizia mettono in evidenza? Ovviamente quella del rumeno. L'altra diventa un sottotitolo meno visibile e breve notizia in coda all'articolo. La scelta del posizionamento di una notizia è importante. Un giornale vi educa, vi guida, vi mette in evidenza a colpo d'occhio quello che vuole farvi vedere e aggiunge poi in secondo piano l'altra notizietta. Perché fanno questo? Perché così non si può dire che omettono una notizia. Invece attuano una forma di censura ugualmente omissiva, solo più volgarmente strategica. Vale la pena ripubblicare qui la breve perché vi chiarisce tante cose. 71enne tenta di violentare badante rumena. Arrestato. Ha cercato di violentare una romena 28enne che si era presentata a casa sua per lavorare come badante. Con questa accusa, un uomo di 71 anni è stato arrestato dai carabinieri a Cirié, Torino. A.C., che stava trascorrendo nella propria abitazione un provvedimento di arresti domiciliari per tentato omicidio, aveva contattato la ragazza rispondendo ad un annuncio pubblicato da un giornale. Quante cose si avrebbero da dire, ragazze. Ancora, a Milano una ragazza ha subito una violenza da due ragazzi. A Bari c'è la storia di un finto prete, ma molti preti che stuprano i ragazzini e molestano le bambine sono veri, non lo dimentichiamo, che ha adescato ragazzini per violentarli. Tra accuse smentite c'è sempre in ballo anche la storia dei preti, veri, pedofili, compreso l'ex vescovo di Verona. Poi, per la serie molestie utilizzabili per avviare provvedimenti di maggiore controllo su internet, ecco uno stupro a Trapani. Lui e lei si erano conosciuti in chat. Lui, un ufficiale di Marina, ha festeggiato il loro primo incontro con uno stupro. A Catania, un perito informatico si fingeva un adolescente. Conosciute due ragazzine, le avrebbe minacciate di divulgare le loro immagini se non gli offrivano scene erotiche. Le ragazzine l'hanno detto ai genitori e l'hanno denunciato. Questa notizia, perplessità a parte, mi sembra un buon segno di modernità abbastanza inusuale in terra di Sicilia. Non per tutti, certo, ma spesso è così. Non capita tutti i giorni vedere una ragazzina che si intrattiene in chat con qualcuno e che invece che lasciarsi ricattare dice ai genitori com'è la storia e va avanti con la sua vita. Evidentemente le due non si sono sentite giudicate, spero, dai genitori e sembra proprio che in generale le ragazzine sono in realtà molto meno ingenue e indifese di come si possa pensare. Forse hanno capito che non c'è nulla da vergognarsi di un'immagine in web. Chi si deve vergognare? Un uomo adulto che va alla ricerca di adolescenti non consenzienti e le ricatta per farsi seghe via web. Chiudiamo la rassegna con la descrizione di una Livia Turco che durante la trasmissione del mattino di La 7, dopo aver ascoltato il direttore della Padania che diceva testualmente ci sono delle signorine che abortiscono 7-8 volte, come fosse uno sport, si è messa a sbraitare come mai l'avevo vista e sentita negli ultimi 15 anni. Vuoi vedere che persino lei si è accorta che tutto quello che accade non è normale? Livia Turco, femminista straincazzata e sorprendente, tanto quanto il centrosinistra, leggasi il Partito Democratico, improvvisamente preoccupato dei pericoli che corre la nostra democrazia. Oi boh, e meno male che le categorie destra e sinistra non esistevano più e che il nostro paese era in fase di progresso segnato da un bipolarismo equilibrato che metterà fine all'instabilità di governo. Dillo al tuo amico Veltroni, è bella la stabilità, vero Livia? Vi lascio a Cry Wolf di Lisa Germano. Thank you. Allora, ci è venuta a trovare la cara Nina del collettivo De Generi, che tra un po' ci parlerà un po' di che cos'è il collettivo De Generi e ci inviterà probabilmente ad un paio di appuntamenti. Nel frattempo io proseguirei con la scaletta che ci eravamo preparate e vi proporrei una lettura. Di tanto in tanto ci vuole, però non abbiate timore perché la lettura è appassionante e darà voce ad una donna da cui abbiamo scelto di farci seguire nel corso del nostro cammino attraverso questa trasmissione e questi discorsi, perché questa donna, esattamente 30 anni fa, si è trovata a fare quello che noi stiamo facendo qui ora, una trasmissione radiofonica sul tema donne e politica. La differenza è che lei lo faceva sulle frequenze di Radio 3, ma per quanto ci siamo dette sulla necessità di un superamento del soggetto unico e dominante che parla e che si fa ascoltatore, cioè che si fa ascoltare senza ascoltare a sua volta, Radio di Massa con il suo forum ed il suo messenger ci dà assai più soddisfazione. A proposito, ragazzi, ma che è oggi? Non mi scrivete? La donna in questione, dicevo, ha visto nascere e crescere il femminismo sotto i suoi occhi. Solo dopo ha sentito tutto questo dentro di sé. Parlo di Rossana Rossanda, che ha fatto la resistenza in Italia, ha fatto il PCI, il 68, il manifesto e chi più ne ha più ne metta, perché è stata una vera attiva protagonista della politica italiana del secondo Novecento e ancora oggi è in grado di urlare dalle righe del manifesto il proprio sentire differente, utilizzando magicamente le parole degli uomini. Perché lei e non altre che del femminismo si sono nutrite dall'inizio alla fine della loro vita politica e che ci saprebbero dire molto di più su questa cosa strana che ancora stentiamo ad inquadrare? Proprio per questo. La Rossanda ci racconta, introducendo la trascrizione edita da Feltrinelli della sua trasmissione, quello che il femminismo è stato per una non femminista e le difficoltà che lei ha avuto ad inquadrare i contenuti e le idee che animavano le sue coetanee. Proprio come noi adesso, no? So che gran parte delle ascoltatrici non si definisce femminista con facilità e pensa che la questione di genere sia una delle tante questioni del nostro tempo, eppure stanno qui ad ascoltare. Per questo ascoltiamo insieme, ragazze. La cara Rossana ci scrive. Fin dall'adolescenza avevo rifiutato, anzi ero scappata da quella costruzione di secondo grado che è il femminile, visto da lui o visto da lei che fosse. Non che abbia mai dubitato che anche il resto del mondo, che le femmine chiamano maschile perché sono gli uomini a dominarlo e a dargli nomi, non sia una costruzione largamente astratta, codificata, fatta di false coscienze, usi ed abusi della persona. Ma il codice di quella convenzione mi era noto. La sua chiave è la stessa della cultura. Al limite sono la stessa cosa, prodotto di storie di interessi, potere, lotte, modi di vedere che sono modi di comandare o di liberarsi. Ma il codice è immaginato dal codice, la donna come proiezione dell'uomo, quale l'aveva voluta e come lei si accettava. Una zona ambigua, un gioco di specchi, un sentore di collegio femminile o di gineceo, fra schiavitù e mollezza. Neppure sapevo parlare con le donne. Un uomo è in gran parte quel che fa, dice, pensa di essere, anche se per nessun uomo d'un certo spessore l'identità fila così liscia. Ma una donna? Parli sempre con qualcosa che le è stato fatto fare, pensare, dire, da pressioni dolci o acerbe. Eppure la trovi ammutolita, oppure la trovi ammutolita nella zona opaca di distanza che ne prende. Quel che la mia generazione sfuggì fu appunto lo stare al gioco o ricoverarsi nella distanza. fummo emancipate per questo. Saltammo risolutamente nel mondo come era, decise a far arretrare qualsiasi uomo ci avesse chiesto «E tu qui che ci fai?». La strada fu per noi borghesi soprattutto la cultura, per alcune più fortunate fu anche la politica. Guardo le mie date, a 15 anni è la guerra, a 25 è la guerra fredda, a 35 è il comitato centrale del più grosso partito comunista d'Occidente, a 45 questo partito si libera di me, a 55 eccomi qui, nel riflusso dell'onda di una mareggiata di cui conosco le andate e i ritorni e che mi trascinerà sempre. La mia persona è scandita dai fatti altrui. Stalin non l'ho scelto. Le masse non sono una frequentazione facoltativa. Sono entrate e uscite decidendo i tempi di me donna. Donna. E le altre donne? Il rombo di questo tempo è stato così forte che la voce delle donne non la ricordo. Quella che decifro oggi nelle mie amiche femministe non l'ho avvertita mai prima. La donna era un dolore aggiunto, un modo particolare di sentire, di patire o di fuggire. Quel che vi era di più clamoroso nella fatica e quindi anche nella marginalità della donna mi veniva spiegato ragionevolmente dalla mia parte politica. Tutta la verità della sua condizione di sfruttata in fabbrica e di domestica non pagata in casa era leggibile in termini marxisti, come prodotto dell'industrializzazione capitalistica. Non conosco, anzi, spiegazione più convincente. Questa aveva tratto la donna fuori di casa o dall'orto per raggiungere le sue abituali corvée, quella di salariata, mal pagata e per definizione precaria. La natura, che le scaraventava addosso le gravidanze, congiurava col padrone. Bastava che mi guardassi in giro nella Milano dei ruggenti 50 perché le donne mi apparissero tutte inchiodate e interpretabili in termini di classe. Chi le avrebbe tratte dalla galera se non la rivoluzione, la stessa di tutti? Non era insensato credere che soltanto un rovesciamento dei meccanismi che ingabbiavano quella giornata di lavoratrice l'avrebbe liberata. Questo era pensabile allora e lo resta adesso. Non riafforò nemmeno nella mia testa così bene organizzata negli anni del manifesto. Le attenuanti sono molte. Prima di tutto furono anni felici, che bruscamente mi scaraventarono nella parte di quelli di prima, ma in mezzo a quelli di oggi. Aperti gli occhi miei e loro in un dialogo da cui mi veniva una richiesta bellissima e pesantissima. Presto ci trasformammo, anche di fronte a noi stessi, in coloro che non sapevano farvi fronte, investiti da una folla che dava e prendeva ma correva attraverso di noi. E presto cominciammo ad avvederci come fossimo in ritardo, affannati, vogliosi di stringere e incapaci di tenere di quella marea altro che la poca acqua che conteneva le nostre mani. Fummo e siamo sempre più grandi e più piccoli del previsto, un pezzetto tumultuoso di storia esaltante e deprimente, parte della quale naviga fuori di noi, a destra o a sinistra, senza sapere neppure che da noi viene. Ma non è questa vicenda che voglio qui raccontare. Soltanto dire che il carico di domande e responsabilità che ci assalì e anche travolse giustifica che dovendo ripensare tutto continuassimo a non pensare quel che non era mai stato davvero pensato. E poi, a renderci più miopi, interveniva il fatto che nessun gruppo politico fu più pieno di donne dai vertici alla base. Bastò quella nostra responsabilità a distribuire i pesi delle voci, quella intuizione monca della molteplicità dei soggetti, quell'accenno a una rivoluzione proletaria che non fosse operaista, a far passare da noi, per un giorno, per un anno, 5 anni, moltissime donne. Venissero dal Partito Comunista o fossero soprattutto le giovani che nelle assemblee del 68 non erano esistite se non come entusiaste spettatrici, compagne di una liberazione sessuale energica che non si sa quanto tutte avessero gradito, sempre seconde o terze o quarte, anche se strillavano forte nei cortei. Che quell'esplosione della libertà di tutti non liberasse anche loro dovette essere definitivo, penso, per il sospetto che dentro di sé accumularono sulla politica. Qualche anno dopo nasceva il nuovo femminismo. Lo vide Luciana Castellina, lo visse Lidia Menapace. Io continuavo ad aggrottare il sopracciglio. Interessante, dicevo, e tornavo alle mie vastissime faccende. C'era in quella protesta che grondava poco distante una parzialità e credevo una reticenza. Parziale mi suonava l'accento più vetero femminista, vendicativo, bisognoso di un'immagine maschile impoverita per poterla bersagliare. Reticente il discorso sul sesso. Il sesso entrava nei gruppi di autocoscienza che mi si raggrumarono attorno. Vidi le compagne affluirvi, sconvolgersi, rovesciate, stordite, felici, infelicissime. Nessuno mi propose di farvi parte e mi sarei sentita assurda. Per una seconda volta nella vita, come nel 68, ero fra quelli di prima. Erano organizzate a loro modo, io non capivo bene, dando fiducia a Lidia Menapace che lei sì capiva. E come loro non si sforzava molto di far capire a chi non aveva capito. Le donne sono tutto fuorché cattoliche, apostoliche, romane. Come un'acqua si separarono nei loro fiumi o torrenti o laghi e se ne vanno fra di sé. Io non le vidi andare. Quando non c'erano più lanciai un grido dal giornale. Capii confusamente che per farmi sentire dovevo dire «Ma io?». Bussai la prima volta sul muro invisibile che si facevano attorno. Mica vi dimenticherete della politica? Non vedete la risacca? Non vedete che siamo pochi? Non vedete che saremo travolti tutti? Mi rispose un grandissimo silenzio. Non è che non avessero sentito. Tacevano.
Seduta in centro in quel caffè, guardi la gente, senti che non sei più sola, anche se lui lo sai che ormai non tornerà. Una sigaretta accenderai pensando ma che non dovrei, ma un gesto ti concederai, in fondo sei fuori dai guai. Compri quel libro che con lui non avresti letto mai. Pensando che non potevi far di più, e seguirai quel passo che ti porterà dove non sai. Come se sfuggisse via qualcosa che non esiste, non si sa nemmeno più dove si va, e sentirai il mondo che distratto poi ti sfiorerà, ti stringi forte in quel paltò che un giorno lui ti regalò, e resti lì, sorridi alla nuova libertà, e un'amica poi la sola idea che in testa avrai sarà di essere come sei, e scoprirai quello che non eri riuscita a dirti mai.
Siamo ancora qui alle pulci nelle orecchie su Radio Di Massa, nello spazio di massa occupato di lettere e filosofia. Io vi stavo leggendo questo racconto di Rossana Rossanda. Vado avanti. La Rossanda ci scrive: ma la sveglia vera, che mi svegliò in un trasalimento, suonò nel 1977 a Rimini. Il gruppo del Manifesto aveva appena consumato la rottura con il PDUP e si trovava per la prima volta a discutere del che fare. Era un appuntamento decisivo e pesante, molte sconfitte alle spalle, qualche speranza. Allora non sapevo che in quei giorni stava già il seme di quel che ci avrebbe diviso, la proposta che veniva da alcuni di una diversa collocazione e un interlocutore diverso rispetto a quella nuova sinistra il cui seme doveva morire, ma in cui ero e sarei rimasta. Ma eravamo contenti di parlarci, invece che lacerarci come era stato negli ultimi mesi. Io seguivo con una specie di lieta passione, e vicino a me seguiva Ileana Montini, facendo scivolare ogni tanto qualche osservazione calzante. Uscimmo un momento assieme e conversammo di quel che avevamo sentito. Ero d'accordo con lei. Un'ora dopo, la sequenza degli interventi veniva interrotta da un girotondo di donne che invadevano il palco, nel dileguarsi immediato del maschio presidente. Tenendosi per mano, in coro, le compagne recitavano il rituale: non vi capiamo, non vi sentiamo, non ci interessate, non dite nulla, non c'entra, non c'entriamo. In testa stava Ileana, guerresca, a dire quelle manifeste e dimostrative bugie. Perché facevano quel numero quelle? Perché gli altri fingevano di niente? Non ricordo quel che dissi e non importa. Ricordo che mi resi conto allora in modo distinto che le streghe, per dire il paternoster alla rovescia, devono conoscere la preghiera nel verso giusto. Ileana aveva sentito tutto e capito tutto e poteva aiutarmi su tutto. Non voleva, mandava un altro segnale, quello che presumeva venisse dal profondo delle altre e anche dal suo. Non si curavano né lei né le altre che capissimo, noi, gli uomini. Qualche giorno dopo, sul manifesto, a una sua lettera rispondevo in collera e mi intitolavo «Io, marxista e analfabeta». Analfabeta di quello che lei chiamava il linguaggio del corpo, l'altra comunicazione, quella che ci avevano mandata. Ero anche in collera, mi veniva negato di capire. Se ne erano andate, va bene. Avevano fatto importanti scoperte, va bene. Avessero la grazia di farci capire qualcosa. Chissà che anche noi maschi e stupide emancipate non riuscissimo a capire qualcosa. Io mi sarei sforzata. Lidia mi resse come una torre, parlava di dolore. Non che non volesse rispondere a tono e incidentalmente non lo facesse, ma mi riportava ostinata all'oscurità del percorso che bisognava fare assieme alle altre, un metro per volta, spaccandosi mani e piedi, anche rinunciando a parlare. Non era una difesa delle asseverazioni, che nei loro testi mi parevano apodittiche oscure, o oscure perché apodittiche, ma del loro limite, considerato non più come una frontiera da dover sorpassare, ma un'esperienza da accettare. Mi diceva anche che in essa la fatica era grande, le solidarietà erano fragili, i silenzi una protezione. Ma bisognava essere donne, proprio fino a questo. Donne, non persone, capaci anche di vedersi della propria miseria. Quando una sera sentii come stridesse la mia voce, mi fermai e capii almeno a che cosa ero di fronte. Questo qualcosa non si sarebbe fatto catturare nel mio ragionamento. Nelle mie parole non poteva essere detta. Le altre erano sondaggi di profondità, segnali, messaggi, grida, imprecazioni, uso della mia cultura come ingrediente per fare altro. Credo di aver capito soltanto in quell'inverno i pezzi del mosaico e perché mi era stato indecifrabile. Non lo potevo ascoltare come ascolto e leggo l'altro linguaggio, quello politico. Un segnale si interpreta, non si giudica. Rimanda al non detto, all'allusivo, al paradosso, al reciproco. La parola della donna è deliberatamente povera. Il non enunciato, come il rifiutato, andava inteso come un significante. La mia cultura era fatta di pieni, nella loro dovevo imparare a sentire il suono dei vuoti, i vuoti scelti, i vuoti creati dallo spazzare via con mano collerica quel che era stato, e quel che era stato era anche la comunicazione con il mondo che è mio. Perché questo fosse non solo provocazione, ma sofferenza, ora mi pareva di capire. C'era davvero di che dibattersi. Svincolata l'inuguaglianza femminile da una semplice inuguaglianza di diritto, come avevano creduto le prime femministe, e svincolata dall'idea che l'oppressione delle donne non fosse che una variante delle oppressioni capitalistiche, come avevamo creduto noi, arrivate alle prese con la radice della sessualità, questo inestricabile nodo fra la natura e la storia, cominciava un labirinto di paradossi e di strade sbarrate. Il primo paradosso era che l'accettazione del destino maschile come il maschio l'ha sempre letto, proiezione del suo sesso che è deliberato e aggressivo e penetrante, e di quello femminile, come è stato sempre insegnato, anch'esso proiezione di un senso incerto e passivo e ricevente. Per il maschio, momento di volontà e quindi di identità. Per la donna, separato dall'una e dall'altra, come se l'essere il luogo della riproduzione della vita l'avesse separata dalla libertà del proprio stesso uso. Sconfiggendo il tentativo di ridurre la sessualità a storia, le nuove donne ripartivano di qui, dove erano sempre state o erano sempre state messe. E di qui ridefinivano il mondo, il lui e la lei. In lui, quell'atto di volontà e di violenza senza il quale non si dava rapporto con l'altro sesso, comportava, inevitabilmente, affermazione di individualità, potere, organizzazione dei rapporti, a partire dal primo con la donna, come rapporti di gerarchia, e quindi costruzione non solo dei valori politici, ma del linguaggio politico, come un'infinita proiezione e riflesso del maschile. In questa catena di conseguenzialità, lo specifico sfruttamento capitalistico appariva come moderna variante di una più antica oppressione, quasi infissa nella legge della natura bisessuata. Il maschilismo del mondo viene dall'inesorabile principio di conoscenza che ha governato il mondo, l'esclusione delle donne da ogni forma di potere, da quel potere organizzato che è la sfera politica, così si spiega. Differentemente da qualsiasi altra oppressione che con l'oppressore ha almeno un linguaggio, un codice di conflittualità comune. Ma se questo era lui, e quindi la separatezza diventava non più solo vendetta nel momento di riappropriazione transitoria, ma presa d'atto di una radicale diversità, non sanabile nella persona e nella cultura, in nessuna idea di rivoluzione, tutte ancora sue figlie. Chi era lei? Il primo femminismo, restituendo la differenza alla storia del potere, ma separando la storia del potere dalla sessualità, poteva immaginare una possibile neutralità e mutamento. Poteva richiedere imperiosamente l'accesso delle donne a diritti uguali per tutti, a una cultura che era la cultura, a un lavoro che era il lavoro. Ma il secondo femminismo doveva cercare un principio di identità femminile diverso. E là soffriva. Soffre, a mio avviso, tuttora, di una ricorrente oscillazione che a momenti diventa intreccio fra due tentazioni. Quella di identificarsi nella sfera separata che alle donne è stata imposta, ma che da millenni è diventata il loro vissuto, e cioè l'arco dell'affettività, della corporeità, dei sentimenti, della non violenza, della dolcezza, della bellezza, della quotidiana riconferma della vita fino a un'esaltazione in positivo della sessualità femminile, tenera, diffusa, indifferenziata, ricevente, o a una riscoperta della maternità come destino. Oppure, l'altra tendenza, il rifiuto di questa identificazione, perché che sia ricevuta o rivendicata nasce comunque come proiezione dell'identità dell'altro, fantasma complementare della sessualità maschile. Ma allora la domanda, anzi la constatazione, è se la donna sia un non essere, un non sesso, una non cultura, un non pensabile né pensato se non attraverso la millenaria griglia di lui, la sola che esiste. Nel momento in cui così si vede il femminismo di un pensiero più radicale, la sua dimensione diventa tragica, la sua negazione è totale. In qualche modo gli si pone, nella forma femminile di un pensiero rivoltoso e allusivo, la stessa questione che il giovane Lukács poneva in Storia e coscienza di classe per gli sfruttati, anzi alienati dal capitalismo. Come può una classe che si definisce per la sua alienazione, il suo spossamento, la sua reificazione, la sua riduzione a merce, diventare il soggetto attivo di una rivoluzione, il principio attivo di una società fondata su diversi valori? Analogamente, se la donna non è che il fantasma del maschio, come può proporre un nuovo principio di realtà? Il nuovo femminismo oscilla fra i due poli, vive l'uno e l'altro, temporeggia, scaraventato fra non identità e riscatto della femmineità, due opposti, resta comunque separato, perché è incapace di ripensare l'altro, se non addirittura se stesso. Non può vivere se non come provocazione, destino di incomunicabilità, colpo di sonda, frammento. Lo show delle compagne a Rimini era partecipe di una tentazione e dell'altra. E intanto ci mandava il messaggio della sua estraneità e lo sottolineava attraverso quella separatezza radicale che è l'usare di un diverso alfabeto, di un altro lessico. Le donne rifluiscono dai partiti come erano rifluite dal mio, perché non si riconoscono più in quelle forme di relazione e di comunicazione, che sono poi le forme della politica, il codice comune fra sfruttati e sfruttatore, governanti e governati, tra i quali le guerre potevano essere dichiarate perché per tutte e due le parti guerra aveva lo stesso significato, non c'era incomprensione sulla posta in gioco. Per le femministe no. Il come dei rapporti diventava preliminare, perché quello riflette il peccato d'origine e i contenuti diventavano in certa misura secondari. E così si spiega anche perché quelle di loro che misurano la lunghezza del proprio cammino da percorrere e intanto non vogliono lasciare ad altri di decidere della cornice più immediata del loro destino, scelgano la doppia militanza. Scindono il percorso da compiere fra donne, quello che per loro è il solo vero, la rivoluzione più lunga, la sola che passa anche dentro di sé per distruggere il maschile che è in noi, la sola che non può aver fretta, dal percorso pubblico, l'emancipazione riscoperta come transito provvisorio, strumento di presenza in campi altrui. E si capisce che, a quel momento, conti meno in quale partito tornano ad andare. Ad ogni modo ci vanno strumentalmente senza attendersi da esso ciò che per loro è risolutivo. Tanto vale dunque fare i conti col più grande, il Partito Comunista, che è già ormai un modo per fare i conti con lo Stato, oppure con il più produttivo, negli obiettivi di loro interesse a breve, come il Partito Radicale. A quelle come me, che pensano ancora alla politica come unità, le compagne che si allontanano guardano con qualche compatimento, come a chi si attarda su cammini dove non potrà che smarrirsi. Loro si sono messi su due piani di vita, e del resto, la donna non ha sempre vissuto così, anche nell'esperienza individuale, il rapporto con se stessa e quello con la famiglia, con lui, col mondo. Questo era Charlie Haden con Carla Bley, Not in Our Name. Noi torniamo alla lettura che abbiamo interrotto prima, la lettura di Rossana Rossanda, che ci racconta della sua esperienza di non femminista nei riguardi del femminismo. E chiudiamo con la registrazione per poi continuare con una chiacchierata con Nina del collettivo De Generi, che sta qui ad ascoltarci. Allora, la Rossanda continua così. Torno alla politica, il mio universo, e mi domando se dall'estraneità delle nuove streghe non possa venire un embrione di ripensamento. Perché è un bel problema il punto in cui si trova oggi la questione della donna, un bel garbuglio. Immaginiamo uno svolgersi del processo aperto dal femminismo oggi. Tutta l'organizzazione dei rapporti e della stessa comunicazione ne viene investita, ma non come da una conflittualità che può dialettizzarsi, come da due orbite destinate a non incontrarsi mai. La classe operaia ha avuto in comune con chi la dominava quella filosofia classica tedesca di cui Marx la vuole erede. È dalla stessa storia in cui nasce il Capitale che parte la sua critica distruttrice. Rousseau e Marx e Mao sono nemici dei signori del mondo. C'è posto per l'uno o per l'altro. Siccome si capiscono, debbono distruggersi. Ma maschio e femmina, se non ritrovano un'unità di linguaggio, rifondandosi criticamente ambedue, si divideranno il mondo, non però in parti uguali. La sfera del potere, quella, resterà a lui. Lei, la grande madre, il principio della terra, smetterà forse di subire, ma non potrà cambiare, perché non saprà pensare l'altro, il maschio, né vorrà imporgli la sua visione del mondo, né potrà sciogliere da sola il groviglio di vipere che è stato annodato dalla nostra civiltà. Mi ritrovo nei pensieri la sola battuta ottimistica del vecchio Marx, che l'umanità si pone sempre soltanto i problemi che può risolvere. Se oggi la contraddizione donna, nella sua radicalità, non fosse che l'emergere del problema numero uno, il farsi improvvisamente stretto della politica, come l'abbiamo conosciuta nell'irrompere sulla scena di nuovi soggetti e figure sociali, masse e bisogni, anche e per questo ora, le donne, se esse fossero non solo il sintomo di una crisi più generale della politica, ma anche l'oscuro embrione di una critica della politica come la classe operaia rivoluzionaria fu la critica dell'economia? E con questa domanda vi saluta, e vi saluto anch'io, lasciandovi alla nostra sigla di chiusura. Ci vediamo tra un po'.